Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
L'orologio che ho di fronte segna le 10 in punto. E buongiorno a tutte e tutti voi che siete all'ascolto di Moby Dick, ben ritrovati. Sabato 11 ottobre, io sono Mario Fabio e con me in regia, al di là del vetro che ci separa ad occuparsi della parte tecnica, c'è Andrea Colosio. Una puntata di Moby Dick intitolata, lo anticipava proprio un attimo fa la lita del parente, Storie di fossili e dei nostri antenati, che riprende in parte il tema al centro del dossier di questa settimana, un dossier curato da Iari Bernasconi, interamente dedicato alla paleoantropologia e a tutte quelle discipline che si occupano dell'evoluzione umana. Negli ultimi anni gli studi sull'origine e anche sull'evoluzione degli esseri umani ci hanno portato a fare alcune scoperte inimmaginabili fino a pochi decenni fa, come nel caso dell'Homo di Denisova, una specie a noi vicina ma della quale non sapevamo nulla. Dettagli sempre più precisi sulle complesse dinamiche migratorie, nuovi reperti e nuove datazioni ci stanno svelando nuove preziose informazioni riguardo per esempio alla coesistenza e al rapporto che è intercorso fra Homo sapiens e Neanderthal. Un interesse per la paleontologia e per la paleoantropologia dimostrato anche dal fatto che negli ultimi anni gli scaffali delle librerie hanno visto crescere il numero delle pubblicazioni divulgative che trattano questo tema, cercando così di rivolgersi a un pubblico sempre più ampio. Uno fra i più apprezzati divulgatori in questo ambito, autore, fra l'altro, per Il Mulino di Antenati, Lusi e altri racconti dal tempo profondo, pubblicato lo scorso anno. L'ultimo Neanderthal racconta storie prima della storia del 2021 e il grande racconto dell'evoluzione umana è senza dubbio il paleoantropologo Giorgio Manzi, ordinario di antropologia biologica alla Sapienza di Roma, ed è con lui che si è aperto lunedì il nostro dossier. Giorgio Manzi, al quale abbiamo chiesto di partire proprio dalla definizione del termine paleoantropologia, ovvero la scienza delle nostre origini. Ma sentiamolo.
È lo studio attraverso la documentazione fossile, ma non solo, di come siamo arrivati a essere quello che siamo. E quindi c'è la nostra natura, il nostro posto nella natura e anche le radici della nostra attuale biodiversità. Quindi, insomma, è un po' un ritratto di ciò che chiamiamo Homo sapiens attraverso il passato, attraverso quello che noi chiamiamo solitamente il tempo profondo.
E nel panorama scientifico contemporaneo la paleoantropologia è una disciplina in continua trasformazione grazie ai contributi provenienti da campi come la genetica, la geologia e le tecniche digitali. Ma quali sono gli ambiti di ricerca oggi più promettenti e significativi in questo settore? E in che modo tali ricerche stanno modificando la nostra visione dell'evoluzione umana, delle migrazioni preistoriche e delle relazioni tra le diverse specie del genere Homo? Ancora il professor Giorgio Manzi.
È una scienza che si è molto rinnovata nel corso degli ultimi decenni, direi. Ha una storia relativamente recente, perché la paleoantropologia, cioè lo studio appunto delle evidenze fossili riguardanti la nostra storia nel tempo profondo, inizia a metà dell'Ottocento. Inizia con una scoperta, credo nota a tutti, quella del primo Neanderthal, no? Nella omonima valle in Germania, era il 1856. E nel 1864, quindi pochi anni dopo, a quello scheletro venne dato un nome, Homo Neanderthalensis. È proprio il battesimo della paleoantropologia, perché è la prima volta che qualcuno si avventura a dare un nome a una specie umana diversa dalla nostra ed estinta. Siamo passati dall'idea di una evoluzione lineare, no? Sequenziale, una specie dopo l'altra, all'idea invece di un cespuglio vero e proprio, cioè una grande ramificazione di forme che a partire dalla separazione evolutiva con i nostri parenti più prossimi viventi, cioè gli scimpanzé, ci porta, no, piano piano nel corso di alcuni milioni di anni fino al presente. E poi si è rinnovata nei metodi, siamo di fronte a dei grandi cambiamenti da questo punto di vista, siamo stati spettatori e partecipi di un grande cambiamento nel modo di affrontare l'evidenza fossile, sia dal punto di vista della classica morfologia, cioè come guardiamo e misuriamo e analizziamo queste evidenze spesso frammentarie, sia dal punto di vista di molte altre discipline che sono emerse, prima fra tutte la cosiddetta paleogenomica. Un esempio molto efficace, credo, è quello della morfologia. Noi siamo abituati a pensare alla morfologia come lo studio, così un po' a occhio, no, delle forme biologiche o la misurazione attraverso i calibri di metallo. In realtà tutto questo si è assolutamente rivoluzionato nel corso degli ultimi 30 anni. Attraverso appunto dei progressi proprio tecnici dovuti allo sviluppo di metodi di calcolo straordinari che ci consentono da un lato di acquisire i nostri reperti attraverso immagini digitali. Mi spiego meglio, noi invece di semplicemente fotografare o guardare un reperto, ora tendiamo a scansionarlo oppure fare della fotogrammetria o ancor meglio sottoporre questi reperti spesso frammentari a una tomografia computerizzata, quella che tutti chiamiamo TAC, e poter avere poi una restituzione di queste forme nel computer e da lì partire con analisi anche piuttosto sofisticate, complesse, che richiedono anche parecchia statistica e che sfociano in un campo, diciamo, di analisi che chiamiamo morfometria geometrica, che sembra un po' una cosa per addetti ai lavori, ma in fondo non lo è tanto, visto che tutti i giorni il nostro cellulare ci riconosce, il riconoscimento visuale del volto del proprietario del cellulare è basato fondamentalmente sulle tecniche di morfometria geometrica, cioè la capacità che abbiamo oggi di dare dei numeri alle forme, per così dire, e che attraverso questi numeri avere una quantificazione esatta e riproducibile delle forme biologiche, comprese il nostro volto.
Era il trio vocale francese Samaya, tre artiste che reinterpretano canti tradizionali in arrangiamenti polifonici a cappella. La loro musica unisce culture e lingue diverse. E questo canto tradizionale dal titolo Echate a la mar appartiene al repertorio sefardita. Proseguiamo nel racconto della scienza che indaga le nostre origini e lo facciamo stavolta con la paleoantropologa Silvana Condemi, che ha all'attivo numerose pubblicazioni, di cui ricordiamo almeno quelle insieme a François Savatier, vale a dire Mio caro Neanderthal, 300.000 anni di storia dei nostri fratelli, lo pubblicava nel 2018 Bollati Boringhieri, e sempre per Boringhieri è uscito quest'anno L'enigma Denisova, dopo Neanderthal e Sapiens, la scoperta di una nuova umanità. È un libro dedicato all'aumento che c'è stato negli ultimi anni di studi e di interesse per l'origine e l'evoluzione degli esseri umani, che hanno portato a scoperte inaspettate, come nel caso dell'esistenza di una nuova specie umana, vale a dire proprio l'Homo di Denisova, una scoperta che nel 2022 valsa il premio Nobel per la medicina e la fisiologia al biologo svedese Svante Pebo per aver aperto la strada a una nuova disciplina, ovvero alla paleogenomica, che ci ha permesso di studiare l'evoluzione umana attraverso il DNA. Svante Pebo è stato, fra l'altro, il primo ad essere riuscito a sequenziare il genoma dell'uomo di Neanderthal, ma sentiamo cosa ha significato per Silvana Condemi, e non solo per lei, la scoperta dell'uomo di Denisova.
È una storia che per noi paleoantropologi, che della mia generazione, che siamo cresciuti con lo studio anatomico e soltanto anatomico, con poi dei calcoli statistici, che delle tomografie, è proprio qualcosa di veramente sbalorditivo, perché da questo piccolo osso, un piccolo frammento di falange di un adolescente, di cui si poteva, e quando si era già molto bravi, dire che apparteneva a un umano, si è proprio fatto uno studio genetico, e questo studio genetico è stato fatto a partire da questo piccolo frammento scoperto in una grotta che si chiama Denisova nel sud della Siberia, e si sapeva che tutto intorno a questa grotta c'erano dei neandertaliani. Quindi il team di Svante Paabo sperava trovare un altro neandertaliano per poter completare le sue analisi che aveva già fatto e aveva incominciato da anni sul genoma di Neanderthal. Ma quando è stato fatto sia il genoma di questa piccola falangina sia il DNA mitocondriale, hanno visto che era completamente diverso o in gran parte diverso da quello di Sapiens e di Neanderthal. Ed è così che c'è stato l'origine, proprio la scoperta di questa nuova specie fatta dal punto di vista soltanto genetico.
E l'Homo di Denisova è a tutti gli effetti un'altra specie umana e al contempo un fratello dell'Homo neandertaliano. L'incontro di Sapiens con Neanderthal e anche con, diciamo così, l'asiatico Homo di Denisova, che sembra aver popolato una vasta area geografica compresa tra la Siberia e le Filippine, è avvenuta all'incirca 50.000 anni fa, ma beh, cosa ci dicono i rapporti intercorsi fra Denisova, Neanderthal e Sapiens e in che misura la sua scoperta cambia lo sguardo e la prospettiva sull'evoluzione umana? Ancora la paleoantropologa Silvana Condemi.
Oggi sappiamo che gli umani non sono mai rimasti fermi in un posto, si sono sempre mossi e non bisogna dimenticare che fino a un tempo recentissimo, circa 12.000 anni fa, eravamo cacciatori e raccoglitori, quindi seguivamo le mandre, ci adattavamo a un clima particolare, abbiamo avuto delle innovazioni tecniche come quelle del fuoco che ci hanno permesso di vivere in zone temperate, vedi fredde, quindi possiamo ricostruire la storia non soltanto della nostra specie Homo sapiens, ma anche delle specie che hanno vissuto prima. E quello che ci rendiamo conto è che se oggi c'è una sola specie umana su Terra, noi, Homo sapiens, una volta c'erano diverse specie umane e queste specie umane vivevano in alcune zone geografiche, si rincontravano, si mescolavano tra di loro, scambiavano anche delle tecniche di lavorazione, degli utensili. Quindi una storia estremamente complessa che ci illustra come è nata questa umanità particolare che siamo noi Sapiens. E sappiamo, grazie alla genetica, che Neanderthal e Denisova erano due gruppi fratelli che si sono separati circa 400.000 anni fa e uno ha popolato l'Europa, è diventato la popolazione tipica dell'Europa, Neanderthal, e l'altro ha popolato l'Asia ed è diventata la popolazione tipica dell'Asia, Denisova, senz'altro con altre specie che erano anche rimaste in questo continente. E la genetica ci ha anche spiegato l'origine di queste due popolazioni molto più antiche, cioè erano tutti, derivano da un antenato comune che circa 600.000 anni fa, questo antenato che si trovava senz'altro in Africa, ha dato poi in Europa origine al ceppo che ha dato Neanderthal, in Asia quello che darà Denisova e in Africa rimarrà in Africa e ci sarà un'evoluzione che darà Homo sapiens.
Giusto o sbagliato, una canzone nata dall'inedita unione della poesia di Francesco De Gregori con la satira e l'ironia di Checco Zalone. Ma torniamo al nostro dossier dedicato alla paleoantropologia. Lo abbiamo capito, nei più recenti sviluppi della ricerca la genetica gioca un ruolo decisivo. A ricordarcelo è stato anche Guido Barbujani, genetista di fama internazionale, scrittore e divulgatore scientifico. Attualmente è professore ordinario di genetica all'Università di Ferrara e la sua attività scientifica e divulgativa si concentra proprio sullo studio dell'evoluzione e della storia delle popolazioni umane utilizzando il DNA come principale strumento di indagine. Sentiamo proprio da lui come si applica la genetica, in particolare l'analisi del DNA, allo studio della preistoria e delle più antiche popolazioni umane.
Il lavoro degli archeologi rimane fondamentale e c'è una domanda a cui loro non riescono a dare una risposta. Quando in una certa regione, in un certo sito archeologico, trovano degli oggetti diversi, prima facevano la ceramica in un certo modo, poi la fanno in un modo diverso, gli archeologi non riescono a capire se le stesse persone hanno cambiato il metodo di produrre questi oggetti oppure se è arrivato dalla gente nuova che ha portato una nuova tecnologia. Ecco, la genetica è specializzata a rispondere a questa domanda particolare: chi è figlio di chi? Perché noi riusciamo, leggendo il DNA, a costruire delle genealogie e quindi a capire dalle ossa, dal DNA delle ossa, se quelli sepolti in un certo posto, in un certo periodo, sono o non sono gli antenati diretti di quelli che ci sono stati in un momento successivo. Fino a una quindicina di anni fa, quando queste tecniche erano ancora embrionali, e sul nostro passato, sui geni dei nostri antenati o anche degli animali e delle piante del passato, potevamo solo fare delle ipotesi. Adesso possiamo andare a guardare direttamente. E, per esempio, una lunghissima discussione, abbastanza inconcludente, sui rapporti fra noi e l'uomo di Neanderthal si è indirizzata su binari più precisi. Insomma, non sono i nostri antenati, forse hanno contribuito qualcosa al nostro DNA, ma ci sono molti dubbi. L'uomo di Denisova, appunto, è stata un'altra scoperta del DNA antico in uno scavo in cui si cercavano tracce di presenza neandertaliana in Asia centrale, a Denisova, appunto. Sono saltati fuori piccoli reperti, due denti e un pezzo di dito, il cui DNA denunciava che non erano né appartenenti a Neanderthal né alla nostra specie, e quindi per la prima volta si è individuata una specie nuova, non sulla base del suo aspetto, ma sulla base invece del DNA contenuto. E dopo ci sono stati un sacco di studi su popolazioni storiche e preistoriche che, per esempio, ci hanno permesso di dire che nell'Italia centrale gli abitanti del Neolitico non erano i discendenti di quelli del Paleolitico, e che alla fondazione di Roma erano rimaste molto poche tracce degli abitanti neolitici, che al momento dell'impero romano cambia tutto e arriva gente da tutto il mondo, e Roma è come New York di adesso, no? Un campionario di persone di provenienza molto diverse, all'epoca naturalmente voleva dire da tutto il Mediterraneo, e poi un po' alla volta questa popolazione perde di diversità perché Roma va in crisi, se ne vanno in tanti e rimane il cocktail di componenti genetiche che è poi quello degli italiani di adesso. Un po' dappertutto, quando siamo riusciti a studiare il DNA antico, il DNA dei reperti fossili, ci siamo resi conto che le popolazioni cambiano in continuazione e si modificano di continuo.
È un lavoro che cambia e si modifica di continuo. Questo è il pensiero di Guido Barbujani, che nel suo libro Gli africani siamo noi, pubblicato dalla Terza, sottolinea l'esistenza di un'origine comune dell'umanità. Ma quali sono le prove genetiche che ci confermano la teoria del Out of Africa e in che modo le tracce di DNA fin qui rinvenute ci dicono delle nostre origini? Di nuovo Guido Barbujani.
La teoria Out of Africa nasce dallo studio dei fossili, che ci dicono semplicemente che c'erano fossili umani un poco dappertutto, ma quelli da cui deriviamo noi sono stati in Africa fino a 200.000 anni fa. E quindi noi deriviamo da una popolazione africana che forse 70.000 anni fa è riuscita ad uscire dall'Africa e si è affermata in tutto il mondo rimpiazzando le popolazioni umane precedenti. Per esempio, a Neanderthal non è andata bene, loro si sono estinti man mano che noi ci spingevamo in Europa. Dal punto di vista genetico, quello che possiamo vedere è che tutti quanti noi, esseri umani di tutti i continenti, portiamo con noi una parte della variabilità africana. Quindi siamo un sottoinsieme di africani, questo ci dice lo studio dei nostri geni. Un sottoinsieme di africani, ma in Africa è rimasta della gente che non ha lasciato discendenti altrove. Quindi l'Africa è un po' un catalogo generale di tutte le nostre differenze, e fuori dall'Africa troviamo dei gruppi che hanno chiaramente una relazione di discendenza da altri gruppi africani.
E chiudiamo questa prima mezz'ora di Moby Dick, nella quale abbiamo in parte ripercorso il dossier di Alphaville di questa settimana, un dossier curato da Iari Bernasconi e dedicato alla paleoantropologia, con le considerazioni di Ludovic Slimak, autore del libro L'ultimo Neanderthal, pubblicato lo scorso anno da Feltrinelli, l'archeologo e paleoantropologo francese. Beh, è sì convinto che le nuove tecnologie siano utili e complementari, ma lo è anche del fatto che non potranno mai sostituire l'esperienza diretta sul campo e la visione d'insieme di chi, come l'archeologo o l'antropologo, osserva, interpreta i contesti di scavo con i propri occhi. Allora, Ascoltiamo il suo pensiero, vale a dire qual è secondo lui lo spunto di riflessione che ci offrono le più recenti scoperte e cosa ci rivelano in fondo sull'immaginario umano e sul modo in cui continuiamo a cercare noi stessi nel passato. Chiudiamo dunque con il pensiero di Ludovic Slimak.
Quando parliamo, per esempio, di Sapiens o Neanderthal, quello che rimane al centro non sono gli aspetti puramente morfologici, ma l'immaginario. Ciò che è proprio al Sapiens è decidere cosa sia la realtà del mondo. Non c'è una realtà del mondo ben definita per l'Homo Sapiens, nemmeno 100 o 200 o 300 mila anni fa. C'è piuttosto la decisione per cui il mondo intorno a me è quello che ne farò. Comprendere l'essere umano non significa quindi comprendere i pezzetti di ossa che troviamo in una grotta, ma avere una visione estesa che permetta di approfondire quello che il Sapiens è oggi e quello che era in passato. E
avere una visione très très large che va me permettre di comprendere ce che Sapiens aujourd'hui, ce qu'il était dans le passé et Et là, c'est là où ça devient vertigineux, c'est mais en remontant dans le temps.
E qui diventa vertiginoso. Risalendo nel tempo ci sono state delle umanità che non erano sapiens. Lo si vede nelle ossa, nel DNA, c'è il Neanderthal, c'è il Denisova, c'è tutta una serie di esseri umani che sono qualcos'altro. E queste persone non sono semplicemente diverse da noi per cultura. Certo, hanno culture diverse, ma hanno soprattutto delle visioni del mondo incredibilmente diverse, che sono legate a strutture mentali, a forme neuronali, al mondo in cui funziona il cervello di queste umanità e che non sono le nostre. Ora, come facciamo a mettere delle parole su quello che siamo noi oggi, su quello che eravamo 100.000 anni fa e su quello che potevano essere le nostre relazioni con le umanità che non vedevano il mondo come noi? La questione diventa assolutamente affascinante e vertiginosa. Se è già molto complicato comprendere il Sapiens oggi, come possiamo pensare di comprendere delle popolazioni umane che non siamo noi, dei Neanderthal, che vivevano 50 o 100.000 anni fa, tentando di determinare la loro visione del mondo? È quasi impossibile, ma ci lavoriamo. Se non capiamo come si struttura l'immaginario del Sapiens e come si struttura quello del Neanderthal, non riusciremo a comprendere questa estinzione umana. Sappiamo che non siamo capaci di teorizzare l'estinzione di un'umanità e ciò nonostante bisogna farlo, altrimenti si rischia di ripetersi.
Non siamo in capacità di teorizzare l'estinzione di un'umanità e pourtant il faut le faire perché sinon ça risque de se répéter.
E questo era il pensiero dell'archeologo e paleoantropologo francese Ludovic Slimak. Vi ricordo che è possibile riascoltare l'intero dossier dedicato alla paleoantropologia andando alla pagina web di Rete 2 Alphaville, i dossier. Ed ora le notizie.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Le 10:34 minuti, siete sempre all'ascolto di Moby Dick, Mario Fabio in vostra compagnia in diretta dagli studi di Lugano Besso ed ora dopo le notizie entriamo nel vivo di questa puntata intitolata Storie di fossili e dei nostri antenati. Prima che la paleontologia diventasse una scienza, i fossili erano oggetti misteriosi, misteri imprigionati nella roccia. Enigmi che evocavano draghi, giganti, mostri marini e ci sono voluti secoli per capire che quelle forme non erano altro che i resti di antiche creature vissute milioni di anni fa. Fra intuizioni, errori e scoperte, il nostro sarà un viaggio nella storia della paleontologia, prima della paleontologia e nel presente della paleoantropologia, due discipline sorelle, paleontologia e paleoantropologia, che da prospettive diverse ci raccontano le origini della vita e dell'essere umano. Un percorso che parte dai tempi in cui i fossili venivano scambiati per ossa di draghi o lingue di pietra, fino alle più recenti ricerche scientifiche che, grazie a tecniche digitali e genetiche d'avanguardia, permettono di ricostruire con straordinaria precisione l'evoluzione delle specie e dei nostri antenati. e cercheremo di far dialogare due sguardi complementari, quello del divulgatore narratore che ci restituirà la meraviglia e gli abbagli della storia e quello dello scienziato che invece ci racconterà come la ricerca moderna indaghi il passato forse anche per meglio, anzi sicuramente per meglio comprendere il presente. Ospiti di Moby Dick, Stefano Benazzi, professore ordinario di antropologia fisica all'Università di Bologna, specializzato in osteoarcheologia e paleoantropologia. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Inoltre Stefano Benazzi dirige il Bones Lab, un laboratorio dedicato allo studio dei resti umani attraverso tecniche digitali e morfometriche e ha coordinato anche il progetto europeo Success, un progetto del Consiglio europeo della ricerca che ha indagato l'arrivo dell'uomo moderno in Europa e le cause dell'estinzione dei Neanderthal. Oggi è impegnato, tra l'altro, nel nuovo progetto di cui parleremo, Last Neanderthals, una ricerca che ha ottenuto un finanziamento di ben 13 milioni di euro, un'iniziativa che con un approccio multidisciplinare si concentra sul paesaggio fisico, culturale e genetico degli ultimi Neanderthal in Europa e in Asia occidentale. Do il benvenuto a Moby Dick anche a Diego Sala. Buongiorno e benvenuto anche a lei.
Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno.
Giornalista e divulgatore scientifico, autore del libro Ossa di Drago, Lingue di Pietra e altri abbagli, lo pubblica Codice Edizione, è uscito proprio quest'anno. Attualmente Diego Sala lavora al MUSE, il Museo delle Scienze di Trento, dove progetta e realizza eventi dedicati ai temi dell'evoluzione e della biodiversità. In Ossa di Drago, Lingue di Pietra e altri abbagli, lei ripercorre con tono ironico ma anche appassionato la storia prima della paleontologia e nel capitolo introduttivo definisce la scoperta casuale fortunata come un elemento ricorrente proprio della paleontologia ed è per questo che riporta anche la definizione di serendipità o volendolo pronunciare in inglese serendipity, affermando che la serendipity è cercare un ago in un pagliaio e trovare la figlia del contadino. Crede che la serendipità sia ancora oggi un fattore fondamentale nella ricerca paleontologica e forse non solo, o pensa che le tecniche moderne, come appunto le ricordavamo, scansioni, analisi del DNA, eccetera, abbiano sostanzialmente ridotto il campo dell'imprevisto?
Ma allora, sicuramente le tecniche moderne possono ridurre certamente il campo dell'imprevisto, però non possiamo dimenticarci che la serendipità è sempre presente, non solo nella paleontologia, ma in tutte le scienze e anche oltre. Nel mio libro, nell'introduzione, diciamo, parto proprio con questa storiella riguardante questo aneddoto, riguardante questa cosa avvenuta negli anni '80, verso il fine degli anni '80, in Texas, nella contea di Parker, dove c'è un bambino a spasso nel bosco con suo padre, il piccolo Todd Beaumont, che all'epoca aveva. Todd aveva 8 anni, adesso era molto piccolo, eppure lui a spasso nel bosco, in mezzo all'alveo disseccato di un fiume, mentre stava girando con suo padre, ha trovato una roccia un po' strana emergere da un banco di calcare bianchiccio. Quella roccia un po' strana e brunastra lo ha spinto a dire: «Ehi papà, ho trovato un dinosauro!» Ora, di solito tutti i bambini fanno questa cosa, è abbastanza normale, eppure lui aveva davvero trovato un dinosauro, non stava cercando un dinosauro. Todd Williams, ecco il nome del bambino. Todd Williams è diventato famoso nella sua comunità locale proprio perché aveva avuto una gran fortuna, ma era anche lui predisposto naturalmente, mentalmente, per trovare il dinosauro. Non è stato suo padre, è stato lui. Ora, questa cosa è una costante della scoperta paleontologica e giustamente lei mi chiede ma magari le tecniche di adesso hanno contribuito a diminuire questa componente di serendipità nella scoperta paleontologica? Certamente sì, e tra l'altro un altro aneddoto che mi viene in mente proprio ormai non è neanche nuovissimo come aneddoto perché risale al 2012, però banalmente anche una cosa che non è certamente un mezzo per condurre indagini scientifiche su un fossile, ma è un mezzo che tutti quanti usiamo e che abbiamo usato, Google Earth, per vedere la Terra dall'alto, diciamo così, è stata utilizzata in quel caso nel 2012, ancora come prima, da dei paleontologi per capire dove andare a scavare in un contesto molto particolare come quello della foresta amazzonica, dove è coperto di alberi il territorio, ma andare a capire dove ci sono degli affioramenti rocciosi e che tipo di affioramenti rocciosi banalmente si possono individuare direttamente da Google Earth. Questa cosa è stata fatta nel 2012, sono andati a scavare in un posto preciso e hanno trovato i fossili di una nuova specie di animale della formazione Ridorasto, risalente al Permiano, quindi antichissima, ma questa nuova specie di animale è stata scoperta grazie paradossalmente a Google Earth. Quindi anche semplici strumenti della tecnologia, senza neanche, cioè non è semplice, però diciamo non è la classica tecnologia che noi possiamo dire quella di indagine paleontologica, ci forniscono delle opportunità in più. Però la serendipità è sempre presente, non possiamo negarlo. Io adesso me ne vado a fare un giro.
Su questo aspetto vorrei appunto vorrei interrogare, vorrei che ci dicesse la sua anche il professor Benazzi. Cosa ne pensa rispetto a ciò che ci ha appena detto Diego Sala? Riguardo proprio alla scoperta casuale e fortunata che spesso si insinua in quello che è un lavoro rigoroso scientifico di ricerca.
Ma io sono d'accordo che la serendipità è parte integrante delle ricerche di qualsiasi scienziato ricercatore. E basti pensare alla scoperta dell'uomo di Denisova. Quando hanno estratto il DNA dalla piccola falangetta, si pensava fosse o sapiens o Neanderthal, è divenuto poi un nuovo gruppo umano, quindi completamente inatteso. Oppure anche la scoperta di Australopithecus ediba, camminando appunto col figlio Lieberger, il figlio stesso trovò questa nuova australopitecina. Quindi per me rimane parte integrante delle nostre ricerche, nonostante i mezzi che abbiamo a disposizione ci permettono di fare molte cose di più rispetto a quello che si poteva fare in passato. Quindi noi siamo, diciamo, più rigorosi con le nuove metodologie, ma le scoperte casuali, no? Mentre noi cerchiamo qualcosa e viene fuori tutt'altro, qualcosa di imprevisto, sono come dicevo una parte integrante.
Stefano Benazzi, lei è uno fra i più autorevoli paleoantropologi italiani, specializzato nello studio degli ominidi del Pleistocene e delle fasi più recenti dell'evoluzione umana, fondatore tra l'altro e direttore del laboratorio di osteoarcheologia e paleoantropologia dell'Università di Bologna, il cosiddetto Bones Lab. E vorrei proprio che ci spiegasse qual è il ruolo del Bones Lab, di questo laboratorio, nell'ambito della ricerca e della didattica universitaria e perché la combinazione di approcci tradizionali e digitali rappresenta oggi l'elemento chiave proprio per lo studio dell'evoluzione umana e dei resti scheletrici.
Allora, parto dalla fine della domanda. Ormai è impensabile studiare l'evoluzione umana soltanto descrivendo morfologicamente i resti ossei. È necessario un approccio olistico. È necessario un approccio olistico sia per quanto riguarda lo studio dei resti ossei, che contempla la descrizione morfologica di quello che vediamo, e analisi digitali, e poi spiegherò meglio per quale motivo, e poi tutta una serie di analisi chimico-fisiche e molecolari sugli stessi resti per avere informazioni ampie della storia appunto che viene archiviata nei resti stessi. Al tempo stesso, un'altra cosa fondamentale è che, trattando appunto di evoluzione umana, c'è tutto un aspetto culturale che va preso in considerazione, perché appunto quando parliamo di Homo parliamo anche di cultura, e poi ovviamente, visto che parliamo di uomo all'interno del regno degli animali, dobbiamo parlare anche di ambiente, quindi necessariamente serve un approccio olistico. Ora, il Bones Lab nasce con queste finalità, quindi cercare di avere un approccio olistico nello studio dei resti umani. E a dire il vero, la parola bones, quindi ossa, a capire che non si tratta soltanto degli resti umani, ma di tutti i resti ossei. Quindi nel Bones Lab si studiano resti animali e resti umani, perché nella maggior parte degli scavi che effettuiamo, soprattutto quelli paleolitici, la stragrande maggioranza dei resti sono animali, e quindi è necessario che ci siano zooarcheologi e antropologi che effettuano una disamina di questi resti che vengono dagli scavi paleolitici e permettano di discriminare ciò che è umano da ciò che è animale. E quindi già questo fa capire appunto questo approccio integrato multidisciplinare, zooarcheologia e antropologia insieme. E poi all'interno del Bones Lab ci sono altre figure, ci sono degli esperti in paleoproteomica, ci sono degli esperti in tafonomia, ci sono degli esperti in istologia, sono tutte figure che andrebbero descritte in dettaglio, ma per far capire appunto la complessità, e ci sono degli esperti che si occupano di approcci digitali. Ora, perché approcci digitali? Fino a poco tempo fa, a dire vero fino a una quindicina di anni fa, i resti scheletrici venivano analizzati appunto descrivendoli, quindi descrivendo la morfologia e prendendo misure direttamente sui resti. Però questo ha delle grosse limitazioni, perché molti dei resti sono frammentati e molte delle informazioni utili per capire la tassonomia, quindi siamo di fronte ad esempio Sapiens, Neanderthal o altri gruppi umani, si evincono bene guardando la parte interna dell'osso dei denti. È evidente che l'approccio tradizionale avrebbe richiesto, richiede la distruzione del resto stesso, se volessimo guardare l'interno. Gli approcci digitali invece permettono, in modo non invasivo, di avere una copia tridimensionale dei nostri resti, poter rimuovere la parte esterna, poter andare all'interno ed apprezzare le morfologie che stanno all'interno, o fare anche analisi quantitative delle componenti interne. Tutto questo ha reso possibile la disamina di resti che sono stati scoperti nel secolo scorso, addirittura nel XIX secolo, e quindi rianalizzati, ed è stato possibile determinare la specie di una serie di resti che erano lasciati negli scaffali dei musei o in alcuni magazzini, e quindi non presi in considerazione o presi poco in considerazione, perché appunto le approcce tradizionali avevano dei grossi limiti.
Beh, lo potremmo quasi definire una sorta di cold case, volendo insomma fare un paragone con quello che ci raccontano alcune serie televisive. Ma il nostro corpo conserva la storia della nostra specie, ma anche del nostro pianeta, nelle curve delle ossa, nei denti, nei gesti quotidiani, sopravvivono tracce di milioni di anni di vita e di lotta. Io vorrei rimanere nel Paleolitico, perché il primo capitolo del libro di Diego Sala ci racconta come fossili e conchiglie erano usati come amuleti e ornamenti, per esempio da Neanderthal. Che cosa ci dice questo aspetto della vita di quel periodo, Diego Sala?
È molto interessante il fatto proprio che i Neanderthal, che erano chiaramente capaci di un pensiero molto più complesso di quanto si pensava fino ai primi del Novecento, ovviamente, che sono sempre stati, almeno per la prima parte della paleoantropologia, sono stati considerati un po' i fratelli meno furbi della famiglia, diciamo. Però negli ultimi decenni abbiamo visto come i Neanderthal erano capaci di questo tipo di pensiero. Molti ritrovamenti ci dicono che i Neanderthal utilizzavano vari oggetti, tra cui i fossili. Non sappiamo esattamente cosa pensavano riguardo ai fossili, chiaramente, ma sapevano che per loro in qualche modo questi fossili erano importanti. C'è un esempio di alcuni siti, per esempio inglesi, dove su alcuni bifacciali, il bifacciale è uno strumento litico che veniva utilizzato dagli uomini del Paleolitico, sostanzialmente era appuntito con due parti taglienti ai lati, insomma, un po' il coltellino svizzero dell'epoca, ma qui i paleoantropologi poi diranno ovviamente molto meglio. Il fatto è che su un bifacciale trovato a West Offs in Inghilterra, per esempio, proprio al centro di questo bifacciale c'era una conchiglia fossile, non una conchiglia trovata per terra lì vicino, una conchiglia sì magari trovata per terra, ma era di molti milioni di anni prima, addirittura dell'epoca dei dinosauri. E su un altro bifacciale trovato sempre in un'altra zona, Swanscombe, se non sbaglio, sempre in Inghilterra, c'era un riccio di mare fossile, quindi incastonato all'interno del bifacciale. Ovviamente l'uomo di Neanderthal, la donna di Neanderthal, insomma la gente di Neanderthal dell'epoca aveva visto, ammirato, apprezzato e attribuito qualche tipo di significato a questi fossili, tanto da renderli parte integrante di qualcosa di importante per loro, in quel caso il bifacciale che serviva a fare cose, diciamo, non avevano un'utilità pratica i fossili, ma l'utilità, diciamo, di stampo culturale sicuramente ce l'avevano. E la cosa interessante è che non solo i Neanderthal, ma anche i Sapiens del Paleolitico, e addirittura forse anche altre specie umane, perché può anche darsi che addirittura l'uomo di Heidelberg, che è un po' il potenziale antenato comune, diciamo, sia di Sapiens che di Neanderthal, comunque di quel ceppo lì, utilizzasse fossili, può darsi, utilizzasse fossili in questa maniera, perché proprio a Swanscombe è stato trovato uno scheletro chiamato uomo di Swanscombe che potrebbe essere attribuibile non a un Neanderthal ma a un Heidelberg, appunto. Fatto sta che anche l'uomo Sapiens, per esempio, utilizzava i fossili, aveva a che fare con i fossili all'inizio della sua storia, e utilizzava i fossili come oggetti di commercio a lunga distanza, perché ricordiamo che uno dei primi ritrovamenti di fossili all'interno di una caverna abitata da persone del Paleolitico, che è venuta da Arcis-sur-Cure in Francia, si chiama la grotta del trilobite. Il trilobite è un organismo simile, vagamente, lontanissimamente imparentato con gli insetti, un tipo di artropode, vissuto prima dell'era dei dinosauri, che viveva sul fondale dei mari, insomma una cosa del genere, insomma un gruppo di animali molto, molto diffusi all'epoca. Fatto sta che in questa caverna in cui erano stati scoperti resti umani paleolitici, è stato scoperto anche un trilobite fossile, che però non c'erano trilobiti in quella zona lì, quindi vuol dire che gli abitanti di quella caverna è molto probabile che avessero fatto un commercio di quella, con quel trilobite. Addirittura c'è chi dice che venisse dalla Boemia, molto più probabilmente veniva dal massiccio armoricano, però ecco, diciamo che il commercio di fossili già nell'antichità era cosa fatta e finita, insomma, era chiaramente, era molto chiara, chiara come il sole.
Stefano Benazzi, il progetto in corso denominato Last Neanderthals, un progetto finanziato dall'European Research Council, si propone di indagare le cause dell'estinzione dei Neanderthal e anche le loro interazioni con Homo sapiens nel sud dell'Europa. Quali nuovi approcci o scoperte vi aspettate di ottenere grazie a questa ricerca e in che modo ne parlavamo prima, il Bones Lab contribuisce a questo obiettivo?
Sì, allora il progetto Last Neanderthal è un progetto Synergy e quindi vede coinvolti tre PIs e qui richiamo un po' quello che dicevamo prima dell'approccio multidisciplinare, quindi c'è un PI sulla parte biologica e sono io, un PI per la cultura e un PI per l'ambiente, proprio perché studiare l'evoluzione umana, compresa anche le cause dell'estinzione del Neanderthal, richiede questo tipo di approccio. Ora, Last Neanderthal cerca di riempire un gap enorme che abbiamo sulle informazioni del Neanderthal, perché la maggior parte delle informazioni attualmente disponibili, considerando l'areale geografico di distribuzione del Neanderthal che va dal Portogallo fino ai Monti Altai, per quanto ne sappiamo, e dal nord Europa fino al Levante, la maggior parte delle informazioni provengono dalla periferia di questo areale, quindi Europa occidentale, centrale e Monti Altai e qualche spot in mezzo, ad esempio qualche informazione in Levante, qualche cosa nel Kurdistan, ma veramente poche informazioni. Quindi Last Neanderthal cerca di riempire questo gap andando a scavare in tanti siti archeologici che vanno dall'Italia fino all'Asia centrale. Abbiamo circa una trentina di siti archeologici e con le nostre equip, quindi la mia equip bio, l'equip cultura e l'equip environment, ambiente, andiamo, scaviamo e cerchiamo di raccogliere tutta una serie di informazioni che messe insieme dovrebbero fornire una visione più completa di quello che è successo nel periodo 60-40 mila anni fa, ovvero è il periodo che vede la scomparsa dei neandertaliani e l'arrivo dei sapiens in Eurasia.
Praticamente, ne abbiamo parlato nel corso della settimana nel nostro dossier, ma come si riesce a ricavare del DNA e come si fa a leggerlo appunto da un osso?
Allora, prima di tutto bisogna essere fortunati, perché ovviamente la preservazione, la conservazione
è importante, certo.
È assolutamente importante, quindi ci sono dei contesti dove, ad esempio, noi scaviamo, dove, che dirigo nel sud Italia, dove in Puglia, nella grotta di Ulusso, dove noi non riusciamo a trovare DNA perché la conservazione è pessima, non riusciamo neanche a estrarre collagene per fare datazione a radiocarbonio. Ci sono altri contesti invece, soprattutto al nord, dove la conservazione del DNA è buona e si può estrarre DNA. E si può estrarre anche collagene per datazione di radiocarbonio ed altre analisi geochimiche, isotopiche e via di seguito. E quindi bisogna essere fortunati, e dire il vero bisogna essere fortunati a vario livello, perché in primis bisognerebbe essere fortunati a trovare resti umani, e poi una volta trovati i resti umani essere fortunati affinché sia preservato il DNA. E se è preservato, ci sono tutta una serie di metodi per l'estrazione e il sequenziamento del DNA, quindi metodologie abbastanza complicate, però necessariamente deve essere preservato, altrimenti tutto questo non si può fare.
E vorrei tornare a Diego Sala, perché sono davvero molti anche i personaggi protagonisti del suo libro. Per esempio, nel terzo capitolo, intitolato Prima di noi il diluvio, lei racconta di Johann Jakob Scheuchzer, praticamente Johann Scheuchzer, medico e naturalista svizzero, molto interessato alla geologia, ma anche alla paleontologia e alla storia naturale, e nel 1726 pubblicò un'opera in cui descriveva proprio il ritrovamento di un fossile scoperto nei pressi di Öningen, sul lago di Costanza in Germania, e interpretò il fossile come l'uomo testimone del diluvio universale, convinto che fosse un esempio di uomo vissuto al tempo del diluvio biblico. Il fossile mostrava parti dello scheletro e del cranio, parti parzialmente mineralizzate. Quanto il contesto religioso dell'epoca e quindi anche alcune sovrastrutture culturali hanno rallentato la nascita di una paleontologia critica, e possiamo in qualche modo tracciare qualche parallelo col presente? Ci sono, cioè, idee che possono ancora oscurare, secondo lei, interpretazioni scientifiche?
Beh, sì, è una domanda molto complessa. In effetti, partiamo dall'inizio di Scheuchzer, che trova questo cosiddetto uomo testimone del diluvio. Perché lui ha trovato, perché lui ha trovato e ha attribuito questa, come si può dire, ovviamente non era un uomo l'uomo testimone del diluvio, era uno scheletro frammentario di una gigantesca salamandra lunga circa 1,40 m, diciamo, che viveva milioni e milioni di anni prima nell'area di Öningen, nella bassa Germania. Ecco, ma perché lui ha confuso una salamandra con un uomo? È molto difficile oggettivamente adesso pensare di confondere una salamandra, lo scheletro di una salamandra quasi completo, tra l'altro, con quello di un uomo. Eppure lui l'ha fatto. Non era certamente uno stupido Scheuchzer. Allora cosa vuol dire? Vuol dire proprio quello che ha introdotto con la domanda. La visione religiosa del mondo travalicava quella scientifica. Scheuchzer in sostanza voleva vedere la testimonianza del diluvio universale e degli uomini periti durante il cataclisma divino nei fossili che trovava. All'epoca si stava cercando in ogni modo di trovare il cosiddetto antropolito, cioè la testimonianza di un uomo fossile che determinasse che effettivamente era avvenuto il cataclisma divino, e oltre a tutti i fossili di pesci e di animali e di piante che si trovavano, non si trovava mai il fossile di uomo. Scheuchzer era felicissimo di averlo trovato, non vedeva l'ora di trovarlo, e lo trovò in una salamandra gigante. Ora, questo è solo uno degli aspetti di come
la religione ha influenzato, diciamo così, in questo caso a causa dell'interpretazione, diciamo, dei fossili tramite cataclismi divini, diluvio universale e quant'altro, ma dobbiamo anche ricordare che come per lungo tempo, addirittura per millenni sostanzialmente, non si sono visti i fossili come resti di un mondo passato. Tante volte, molto spesso, i fossili venivano, anzi per gran parte dell'inizio della storia dell'umanità, i fossili sono stati visti come cose che assomigliavano a creature viventi e che però non erano resti di creature, erano qualcos'altro. Questa cosa è iniziata un po' con Aristotele, è proseguita per tutto il Medioevo sostanzialmente con i filosofi scolastici e così via, e piano piano si è smontata, fino a quando si è poi dato credito ai fossili come testimoni di una vita passata. Ma la religione aveva ancora qualche problema con i fossili, perché i fossili erano lì a dirci che sostanzialmente il mondo era molto più antico di quanto scritto nelle Sacre Scritture, il mondo era abitato da animali e piante che c'erano più, e secondo la Bibbia il mondo era stato creato in 7 giorni e quelle erano le specie, ed erano sempre quelle, erano state quelle, Dio era infallibile e aveva creato quelle specie. Eppure i fossili stavano lì a dimostrare il contrario. Questa cosa è stata osteggiata, i fossili quindi sono come testimoni di vita passata, di qualcosa che è cambiato, di una vita molto passata. Sono stati osteggiati, la visione di dei fossili in questo modo è stata osteggiata per davvero tantissimo, tantissimo tempo. Ora, tornando a noi, tornando all'epoca odierna, per fare un parallelo, se vogliamo, sì, ci sono, ovviamente la scienza adesso opera in un contesto molto diverso, però ci sono dinamiche che possiamo definire analoghe, non tanto per la religione istituzionale, non è quella che limita la scienza, ma ci sono delle ideologie che magari derivano da pratiche culturali, economiche, anche politiche, perché no, che influenzano molto diciamo così la nostra idea di scienza. Quindi ovviamente stiamo parlando del negazionismo evoluzionista, ma magari soprattutto anche il negazionismo climatico, perché no, le varie narrazioni complottiste. Insomma, viviamo in un'epoca in cui c'è questo clima di antiscienza che pervade quasi ogni nostro come si dice, campo del sapere, quello sì. Quindi possiamo trovare dei parallelismi con il mondo attuale, anche se non è più la religione costituita, per fortuna, a farlo, o almeno non in Occidente, comunque non per quanto riguarda la scienza come la intendiamo noi nel mondo occidentale.
Era il cantante brasiliano Criolo con la Vem Você, e torniamo a parlare di paleoantropologia, ma anche di paleontologia prima della paleontologia, prima che diventasse una scienza, e vorrei riprendere le fila del discorso con il professor Stefano Benazzi, facendole una domanda che riguarda un po' la divulgazione e l'impatto culturale della ricerca e delle scoperte, soprattutto delle scoperte più recenti. La paleoantropologia non è solo uno strumento utile alla ricerca accademica, ma lo è anche nel far comprendere l'unicità e l'uguaglianza biologica della nostra specie. Perché è importante che le scoperte fatte, in particolare le più recenti, siano quindi divulgate? In che modo, secondo lei, possono incidere sulla nostra cultura?
Allora, qui vorrei intanto sollevare un problema che abbiamo nel passaggio tra le nostre ricerche scientifiche e la divulgazione. Questo programma, ad esempio, che sta portando avanti in questi giorni è fondamentale proprio per trasmettere i nostri risultati al pubblico non specialista, e questo andrebbe fatto molto di più, perché è evidente che i risultati delle nostre ricerche, che sottolineano l'unicità della nostra specie, il fatto che siamo tutti sapiens e che quindi non ci sono diversità biologiche sostanziali tra i vari gruppi umani, hanno delle ricadute fondamentali per come noi interagiamo nella vita quotidiana, come noi ci approcciamo al diverso. Noi abbiamo tanta paura di ciò che è diverso da noi ed è questo frutto del fatto che non siamo stati sensibilizzati durante la nostra formazione sul fatto che invece la diversità è una grande ricchezza. Allora, su questo aspetto noi dobbiamo impegnarci di più. Noi paleoantropologi, nella nostra divulgazione, quella che viene chiamata terza missione, e al tempo stesso durante i vari percorsi scolastici dovremmo impegnarci di più nel trasmettere proprio tutte queste informazioni. Noi siamo sapiens e siamo l'unica specie umana soltanto da 40.000 anni. Prima di 40.000 anni c'erano almeno altri 5 gruppi umani che vivevano contemporaneamente, tutti uomo che si erano adattati all'ambiente in modo diverso. Poi 40.000 anni fa qualcosa è successo, 40.000 anni fa soltanto il sapiens è sopravvissuto, in questi 40.000 anni l'uomo si è adattato ai vari ambienti, e ovviamente questo adattamento ha portato delle diversità che noi vediamo appunto nei vari gruppi umani, ma sono appunto delle richieste. E questa ricchezza è la forza che ci permette di resistere, che ci permetterà poi di resistere in futuro ai vari cambiamenti climatici che ci aspettano e quindi alle sfide che l'uomo dovrà affrontare. Come dicevo prima, il problema grande è che non riusciamo a riconoscere in questa grande ricchezza la forza che ci permetterà appunto di andare avanti. Noi abbiamo paura del diverso e per scardinare questo dovremo veramente impegnarci nel portare appunto dall'elementare fino addirittura all'università che cosa appunto caratterizza questa diversità e perché si è arrivata questa diversità così importante per noi. Ora, durante i corsi universitari, durante le lezioni di antropologia e paleoantropologia si affrontano questi temi. La cosa che mi lascia veramente perplesso è che dialogando con gli studenti universitari è chiaro che questi argomenti comunque non vengono più trattati, non vengono trattati in modo esaustivo durante i percorsi precedenti. Quindi dobbiamo necessariamente trasmettere, come stiamo facendo ora, tutte le nostre informazioni che acquisiamo appunto studiando i resti scheletrici. Ora ovviamente quando noi facciamo i nostri studi sono molto complessi, e ovviamente quando dobbiamo trasmettere i nostri risultati dobbiamo utilizzare un linguaggio molto più semplice. Prima abbiamo parlato di approcci morfologici, digitali, analisi proteomica, certo. È evidente che questo è un livello estremamente complesso. Ma il risultato è semplice. Il risultato è siamo un'unica specie, sapiens, che si è adattata ai vari ambienti e che si è ibridata, mescolata con le altre forme umane che vivevano almeno fino a 40.000 anni fa. Molto semplice questo. E che il nostro DNA, quello che ci portiamo dietro, è stato selezionato, perlomeno quello che abbiamo ereditato da questi altri gruppi umani, è stato positivamente selezionato in gran parte, quello che è rimasto ovviamente, per far fronte appunto ai vari ambienti in cui l'uomo sapiens si è adattato. Quindi tutto questo è estremamente importante e va trasmesso.
E vorrei tornare a Diego Sala, rimanendo per certi versi in quest'ambito. Nel suo libro, nel racconto dei mostri marini di Maastricht, c'è una componente narrativa molto forte. Il capitolo dal titolo Mostri marini e draghi volanti mette in luce il confine tra meraviglia del pubblico, interpretazioni fantasiose e indagine scientifica. Qual è stato il ruolo dei media, ma anche dei collezionisti privati nella costruzione di certi miti attorno ai fossili che ci hanno, un po' come succedeva questa idea del diluvio universale, quindi di una sovrastruttura che era un pensiero religioso, che ci hanno tenuto distanti, lontani da quello che poi in realtà era davvero il senso degli oggetti e dei fossili ritrovati.
In effetti dobbiamo pensare che i primi, quelli che possiamo chiamare come primi musei scientifici dell'epoca erano le cosiddette Wunderkammer, cioè le camere delle meraviglie, che altro non erano che collezioni private dove il nobiluomo di turno che acquisiva o trovava vari reperti naturalistici, li metteva tutti quanti in una bella stanzona, li faceva vedere ai suoi amici. Quindi diciamo che questo desiderio di esposizione delle meraviglie naturali è stato uno dei fulcri per poi diffondere la cultura scientifica, possiamo dire così, per pensare a un museo vero e proprio e aperto al pubblico. Dobbiamo pensare a molto più in là, stiamo parlando dell'Ottocento, poi ovviamente la diffusione nel Novecento dei musei scientifici in quanto tali. Però ecco, direi che soprattutto all'inizio il ruolo dei collezionisti privati è stato fondamentale, perché erano tutti collezionisti privati, non c'era all'inizio della storia della scienza un'istituzionalizzazione vera e propria in questo senso. Ovviamente adesso il ruolo del collezionista privato è completamente diverso, non c'è paragone, anzi paradossalmente c'è un certo tipo di collezionismo privato che è addirittura dannoso per la scienza, perché tende a precludere al pubblico le scoperte importanti, e addirittura non solo al pubblico ma anche alla scienza tante volte, quindi è un vero peccato. In ogni caso, se dobbiamo parlare del collezionismo privato della diffusione concettuale dell'importanza dei fossili, allora sì, è molto molto rilevante.
Stefano Benazzi, tra le ricerche da voi condotte a Bologna c'è quella sull'astralago umano, che è un osso del piede. Da questi studi appunto da quelli che sono i cambiamenti morfologici, funzionali, legati anche allo stile di vita, avete osservato, avete trovato delle informazioni molto preziose. E a proposito proprio di queste informazioni, vi hanno di fatto fornito delle indicazioni preziose sull'andamento dei nostri antenati nell'ambiente. Confrontando individui moderni, post-industriali e preistorici, cosa è stato possibile scoprire? Cosa ci dicono le nostre ossa?
Sì, l'astragolo è un osso del piede ed è un esempio appunto degli studi che si possono fare sui resti scheletrici del passato per capire cosa è cambiato dal passato ad ora. E, nello specifico per l'astragolo abbiamo lavorato sia sulla morfologia esterna sia la morfologia interna, e abbiamo visto che una caratteristica che già potevamo ipotizzare delle popolazioni moderne è una maggiore gracilizzazione rispetto alle popolazioni del passato. Quando intendo popolazioni del passato non intendo popolazioni di decine di migliaia di anni fa. I cambiamenti sostanziali si hanno già a seguito della rivoluzione industriale, quindi già verso la fine del XIX secolo e ovviamente nel XX e XXI secolo abbiamo una graduale gracilizzazione dello scheletro umano per quanto riguarda ovviamente le popolazioni industrializzate. Cacciatori e raccoglitori attuali invece continuano a presentare delle caratteristiche di densità ossea e di robustezza che sono più compatibili a quello che vediamo nelle popolazioni del passato, che erano molto più mobili, si muovevano molto di più. Quindi questo è un esempio dei tanti studi che effettuiamo confrontando passato e presente, perché appunto una cosa estremamente fondamentale è che stiamo vivendo ora l'uomo, diciamo l'uomo moderno, cioè l'uomo recente e quindi XX, XXI secolo, stiamo vivendo quello che viene chiamato una sorta di mismatch evolutivo, ovvero noi ci siamo adattati per decine di migliaia di anni, fino a poche centinaia di anni fa, a un determinato tipo di ambiente e mobilità e anche dieta, e ora queste cose sono improvvisamente cambiate in un lasso di tempo estremamente piccolo. E la stragola è un esempio. Noi, per cercare di capire quali sono le differenze tra passato e vita attuale, necessariamente dobbiamo guardare come erano i nostri antenati più antichi e più prossimi e come siamo noi ora.
E molti resti scheletrici o dentali, si ritrovano in frammenti molto piccoli. Stiamo evidentemente parlando di quelli che sono gli scavi che vengono condotti. oppure, beh, lo ricordavamo, troppo degradati per permettere delle analisi genetiche tradizionali. In che modo la paleoproteomica, ovvero l'analisi delle proteine antiche presenti in resti fossili o archeologici, ci permettono di distinguere i resti umani da quelli animali o addirittura di determinarne il sesso? Perché appunto questa analisi delle proteine è un altro elemento importante e prezioso nel lavoro di ricerca che conducete sul campo.
Sì, assolutamente. È proprio per questo motivo negli ultimi 5 mesi è stato avviato nel Bones Lab un laboratorio di paleoproteomica che è attualmente è l'unico in Italia dedicato proprio a questi aspetti. E è necessario contestualizzare esattamente cosa succede a seguito di uno scavo archeologico. Noi quando scaviamo in una grotta o in un sito aperto paleolitico troviamo solitamente centinaia se non migliaia di frammenti piccolissimi di ossa. E la probabilità di trovare i resti umani è bassissima. Ci sono dei siti paleolitici dove non si trova assolutamente niente e se viene trovato anche soltanto un dente umano si festeggia, perché la probabilità appunto di trovare resti umani è molto bassa. Ora, per massimizzare la probabilità di trovare resti umani, quello che si fa ora è analizzare i frammenti di ossa, piccoli frammenti che vanno dai 2 ai 5 centimetri di osso, e tassonomicamente difficili da discriminare perché sono veramente piccoli, quindi a volte è difficile anche capire di che animale si tratta, utilizzando approcci di paleoproteomica, ovvero questi frammenti vengono campionati, si prendono 50 mg di osso, quindi veramente poco, e si estrae il collagene. E la proteina del collagene è veramente interessante perché dalla proteina chiamata COL1 si può capire la specie o il genere. Quindi, se si tratta di un animale, avere informazioni più di dettaglio sull'animale. Ma è possibile capire se si tratta di animale o uomo. E quindi, con una piccola spesa, perché diciamo, il costo è irrisorio confronto al DNA, è possibile fare uno screening di centinaia e migliaia di frammenti ossei ed eventualmente trovare qui un frammento osso umano. E nel momento in cui, attraverso questi approcci di paleoproteomica, si individua un resto umano, è possibile poi ricampionarlo, effettuare analisi del DNA e capire appunto se si tratta di un sapiens, di un Neanderthal, di un Denisova e via di seguito. Altra cosa interessante, nel momento in cui siamo di fronte a un frammento di dente dove è presente lo smalto è possibile campionarlo e utilizzare un'altra proteina chiamata amelogenina per determinare il sesso. Questo vuol dire che anche se siamo di fronte a un piccolo frammento di dente in cui è presente un po' di smalto, possiamo capire il sesso dell'individuo, se si tratta appunto di un uomo, maschio o femmina, ma anche di un animale. Quindi questi approcci ovviamente hanno rivoluzionato la paleoantropologia, perché a fronte delle limitate possibilità di trovare resti umani che si possono distinguere proprio guardandoli nel record archeologico, con questo approccio si può effettivamente aumentare il numero di resti.
Diego Sala, rimanendo nell'ambito delle leggende che lei esplora nel suo libro, che lo ricordiamo, si intitola Ossa di Drago, Lingue di Pietra e altri abbagli, tra queste ce n'è una, che è quella che riguarda i giganti. Come per esempio lo sono stati o comunque sono stati considerati tali i ciclopi. Queste possono spesso essere ricondotte a spiegazioni paleontologiche o però le chiedo, ci sono degli esempi in cui il collegamento tra fossile e mito resta ancora indimostrabile, oppure con il senno di poi tutti questi miti sono stati smontati proprio dalla scienza?
Ma assolutamente sì, ci sono alcuni miti che sono ancora indimostrabili, o qualcuno magari ha provato a dimostrare o a accorpare la spiegazione del mito al mito stesso tramite la paleontologia. Ma non è detto che sia così. Faccio proprio un esempio, quello dei ciclopi. Cosa sono i ciclopi? Ovviamente sì, questi giganteschi uomini di cui parla anche Omero, con un occhio in mezzo alla testa, ma in realtà esistevano davvero? Ovviamente dovrebbero essere un mito,
ma la paleontologia sembra dirci il contrario. Immaginiamoci questa scena di millenni di anni fa, quando i primi navigatori greci che arrivano nelle coste siciliane si addentrano nella Sicilia, magari vanno ad esplorare delle caverne in Sicilia, e in una di queste caverne trovano un enorme cranio che sembra quasi deforme, con un buco proprio in mezzo alla fronte. Ecco spiegata l'origine dei ciclopi. E che cos'era quel cranio, però? Non era un enorme cranio di un enorme uomo, e soprattutto quel buco in mezzo alla fronte non era l'orbita vuota di un singolo occhio. Erano semplicemente dei crani, che poi sono stati trovati in grandi quantità in varie zone della Sicilia, di elefanti che vivevano lì. Ecco, ovviamente i navigatori greci evidentemente non conoscevano i crani degli elefanti e hanno scambiato quella cosa per uomini colossali e anche diversi da noi, con un buco in mezzo alla fronte che era un occhio. In realtà poi il buco in mezzo alla fronte era quello che era l'apertura nasale, quella da cui poi esce la proboscide nel caso degli elefanti, perché una volta la Sicilia era abitata da elefanti, anche elefanti nani tra l'altro, non soltanto gli elefanti giganteschi che conosciamo anche al giorno d'oggi. Ecco spiegato l'origine del mito dei ciclopi. Ma è davvero così? Noi possiamo solo ipotizzarlo, molto probabilmente è andata così, ma magari no, magari ha un'altra origine il mito dei ciclopi. Ci sono dei miti che sono, si è cercata la spiegazione di alcuni miti, di cui addirittura io non parlo neanche nel libro, proprio perché mi sembra un po' tirata per i capelli, ecco, come spiegazione di alcuni miti, come per esempio il mito dei grifoni, questi strani esseri con il becco d'aquila, la testa d'aquila, però alati, con il corpo da leone. Insomma, ecco, questo tipo di miti sono stati ricondotti addirittura alla scoperta in Mongolia di dinosauri che sono un po' vicini all'antenato del famoso triceratopo, ecco, si chiamano protoceratops, che avevano appunto questi becchi molto grandi, non avevano le ali ovviamente, però avevano comunque il corpo, chiaramente non da uccello, quindi di animale quadrupede, e quindi alcuni ricercatori hanno pensato di agganciare, diciamo, questo mito alla scoperta antichissima di dinosauri in Mongolia, poi il mito chissà come è arrivato in Grecia. Ecco, diciamo che è davvero davvero tirata per i capelli. La stragrande maggioranza degli studiosi, dei ricercatori attualmente non è d'accordo con questa interpretazione, per esempio. Quindi ci sono tantissimi ancora adesso, tantissimi miti la cui origine è estremamente incerta.
Ci avviamo verso la conclusione di questa puntata di Moby Dick, e vorrei farlo prendendo a prestito un'immagine, una sequenza celeberrima di 2001 Odissea nello spazio, quella in cui un osso si trasforma in astronave, un'immagine che forse la più suggestiva ellissi temporale della storia del cinema, un salto di milioni di anni in un solo fotogramma. Kubrick racchiude in questa immagine l'intera traiettoria dell'umanità, dal primo gesto consapevole all'esplorazione del cosmo, e in quell'osso scagliato verso il cielo c'è la nascita della tecnologia, ma anche il desiderio di superare i limiti imposti dalla natura. È un momento in cui la materia si fa pensiero e il pensiero si proietta oltre se stesso. E in quell'immagine c'è il filo che ci lega a quel primo ominide, la curiosità, l'ingegno, la capacità di immaginare strumenti e mondi nuovi. Di tutto questo in parte abbiamo parlato nel corso di questa puntata di Moby Dick, e forse siamo davvero figli di quel gesto, sospesi ancora oggi tra istinto e conoscenza. Si chiude qui questa puntata di Moby Dick. Io ringrazio i nostri ospiti, Stefano Benazzi, paleoantropologo specializzato in osteoarcheologia, professore ordinario di antropologia fisica all'Università di Bologna, dove dirige il Bones Lab di cui abbiamo parlato, Bones Lab dedicato allo studio di resti umani attraverso tecniche digitali e morfometriche. Professor Benazzi, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E ringrazio anche Diego Sala, grazie anche a lei.
Grazie mille, grazie a voi.
giornalista e divulgatore scientifico, autore, lo ricordiamo ancora una volta, del libro Ossa di Drago, Lingue di Pietra e altri abbagli, pubblicato da Codice Edizioni quest'anno. Tra pochi minuti il notiziario delle 11:30. Ringrazio anche Andrea Colosio, che si è occupato della parte tecnica di Moby Dick. Da Mario Fabio un caro saluto a tutte e tutti voi all'ascolto. State bene e a presto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.